Radiofonica diventa Podcast Factory, programmi, video e articoli a cura degli studenti universitari dell'Umbria.
Benvenuti amici di Radiofonica.
Ciao da Radiofonica.
Amici di Radiofonica.
Scopri le novità sulla nuova piattaforma radiofonica.adisu.umbria.it. L'Europa si preoccupa del rallentamento della sua crescita dall'inizio di questo secolo. Varie strategie si sono succedute per aumentare i tassi di crescita, ma la tendenza è rimasta invariata. Secondo diverse metriche, si è aperto un ampio divario nel PIL tra Unione Europea e Stati Uniti, guidato principalmente da un rallentamento più pronunciato della crescita della produttività in Europa. Le famiglie europee hanno pagato questo prezzo con la perdita del tenore di vita. La Commissione europea ha pubblicato il 9 settembre 2024 il documento Il futuro della competitività europea a cura di Mario Draghi. Basterà per vincere le sfide del futuro?
Pocket Economy. Il podcast sull'economia per tutte le tasche.
Amici di Radiofonica, benvenuti. Secondo episodio di quest'anno di Pocket Economy. Ci ha raggiunto qui a Radiofonica il professor Marcello Signorelli, professore di politica economica all'Università degli Studi di Perugia e direttore del Dipartimento di Economia. Questa settimana, precisamente il 9 settembre, è stato presentato da Mario Draghi in Commissione Europea un documento molto importante, che è il documento sul futuro della competitività europea. Perché questo documento ha fatto così tanto scalpore?
Ma intanto è stato richiesto a Mario Draghi di realizzare questo lavoro di approfondimento della collocazione dell'Unione Europea nel contesto globale, delle politiche di miglioramento delle performance dalla Commissione Europea, in particolare dalla Presidente Ursula von der Leyen. Questo rapporto è diviso in due parti, è molto, diciamo, anche dettagliato nella seconda parte. Nella prima fa una fotografia anche piuttosto dura, ma nota a chi analizza i dati macroeconomici, della collocazione anche di competitività dell'Unione Europea nel contesto globale, in particolare nel confronto appunto con Stati Uniti e Cina. Perché la competitività può sembrare un qualcosa un po' di fumoso, un po' da economisti, accademici, eccetera, però ha a che vedere con le dinamiche di crescita economica, in particolare della produttività, sia del lavoro che totale dei fattori, che poi incide sulle dinamiche di reddito disponibile delle persone, delle famiglie. Quindi un contesto come quello dell'Unione Europea, che per molti decenni, sia pur in maniera variegata tra i paesi, a una crescita del reddito disponibile estremamente bassa, vuol dire che le opportunità di spesa, ma anche opportunità di vita migliore delle persone e delle famiglie, sono andate mediamente a crescere poco, peraltro in maniera distribuita preoccupante, per cui ci sono quote, soprattutto in alcuni paesi, di popolazione di persone e di famiglie che si sono impoverite in questi ultimi decenni. Quindi questo ha tante cause, e capire cosa implica per l'Unione Europea questo arretramento relativo degli ultimi decenni rispetto a Cina e Stati Uniti è importante, anche perché il peso economico, diciamo, di un aggregato di paesi come l'Unione Europea poi ha riflessi anche sul suo peso politico e anche sul suo peso culturale nel contesto globale.
Lei ha citato appunto i sistemi americano e cinese, che sono quelli che nel mercato globalizzato, diciamo, sono i nostri competitor, dovrebbero essere i nostri competitor. Qual è la situazione di grandezza e le differenze in questo momento? Cioè, quali sono i sistemi che godono di una salute migliore e quali quelli che invece soffrono un po', penso, quello europeo a questo punto?
Certo, ma intanto diciamo subito che la Cina, se prendiamo i dati a parità di potere d'acquisto, quattro decenni fa pesava circa il 3% del PIL globale, attualmente è vicina al 20%, parità di potere d'acquisto, quindi tenendo conto del diverso livello dei prezzi, quindi andando un po' a rivalutare il PIL cinese, diciamo, dove il livello dei prezzi è inferiore rispetto a Stati Uniti e Unione Europea. Se prendiamo il dato come presente nel report di Draghi, non corretto per questa differenza di prezzo, allora adesso abbiamo un PIL cinese al 17%, analogo a quello dell'Unione Europea. Gli Stati Uniti sono ancora primi, però ripeto, consideriamo che, ad esempio, se misuriamo il PIL in termini di reddito distribuito, poi quello che conta è quello disponibile al netto di tasse, eccetera, e dobbiamo considerare che il reddito distribuito negli Stati Uniti, ma anche nell'Unione Europea, poi consente acquisti di beni e servizi in quantità minore, perché il livello di prezzo è maggiore. Poi è chiaro che ci sono anche aspetti di qualità. Insomma, ho citato la Cina in questa sua ascesa perché indubbiamente è stato il paese che più ha beneficiato delle dinamiche di globalizzazione, che peraltro ora sono in modifica sia per effetto in parte della pandemia che delle instabilità geopolitiche che già esistevano in passato, ma che, come sappiamo fin troppo bene, sono entrate drammaticamente anche nel vecchio continente.
Cosa ha portato a questa difficoltà dell'Unione Europea dal punto di vista del mercato globale? Quali sono le cause?
Ma allora, sulle cause c'è un largo consenso, diciamo. Il problema principale non è neanche sull'individuazione delle politiche, che comunque Draghi presenta nel suo rapporto, e nell'applicazione, quindi nella effettiva realizzazione di queste politiche. Quindi le cause sono, diciamo, che spiegano almeno buona parte della minore crescita economica e quindi delle opportunità nel vecchio continente, in particolare nell'Unione Europea, hanno a che vedere con una minore capacità innovativa, che poi si riflette anche sulla capacità di brevettazione, quindi di essere leader su alcuni settori produttivi strategici. C'è anche un gap sull'aspetto, diciamo, di matching tra formazione anche di alta qualità, di alto livello, e richieste dei mercati. Insomma, c'è tutta una questione di struttura produttiva insoddisfacente. Molti paesi dell'Unione Europea, l'Italia più di altri, sono rimasti sul fronte produttivo, specializzati su settori tradizionali, poco innovativi, molto esposti negli ultimi decenni alla competizione di prezzo e con una qualità crescente, soprattutto della Cina, ma anche di altri paesi emergenti. Non dimentichiamo che il contesto globale non è solo la Cina, insomma c'è l'India che comunque ha un peso demografico analogo e tra l'altro ha tassi di crescita sia del PIL totale ma anche della popolazione che hanno un trend più elevato e quindi sarà probabilmente fra non molti decenni il paese leader in termini di PIL totale. Insomma, tutto questo spinge a un arretramento dell'Unione Europea e sono necessarie politiche che Draghi in qualche modo cerca di individuare.
E il suo intervento è stimato, diciamo, lui dice che c'è bisogno di un intervento di circa 800 miliardi. Cosa può causare un intervento così massiccio economicamente?
Sì, è stata messa molta enfasi su questi appunto 800 miliardi che poi corrispondono, è stato fatto anche un paragone con il piano Marshall, no? Con tutte anche le difficoltà di comparare, diciamo, valori monetari in epoche diverse, che non è così semplice. L'aspetto che conta è la dimensione dell'intervento. La dimensione dell'intervento lascia intendere che non può essere lasciato tutto a una diversa iniziativa del settore privato, magari incentivato con politiche di incentivazione fiscale tradizionale, diciamo così. Draghi dice chiaramente che serve, soprattutto sugli investimenti strategici e sulla politica industriale, un'azione coordinata a livello di Unione Europea. E quindi lui chiaramente pone l'enfasi anche sulla opportunità che si vada avanti nella raccolta di risorse, come in parte è avvenuto con Next Generation EU, su scala europea, con quelli che in maniera semplice si etichettano come Eurobond. E non dimentichiamoci che l'Unione Europea, come nello stesso report è indicato, pesa in termini di bilancio l'1% del PIL dei Paesi membri, mentre i bilanci nazionali pesano il 50%. Beh, Draghi comunque dice anche che l'Unione Europea dovrebbe anche restringere i propri ambiti di intervento, quindi ci sono alcuni ambiti in cui nel tempo, nei decenni, è andata a intervenire anche in maniera dannosa talvolta, su cose meno strategiche, invece dovrebbe arretrare, magari lasciare in un'ottica di sussidiarietà verticale spazi agli stati, alle regioni, mentre su ambiti più strategici dovrebbe aumentare la propria capacità di intervento. Però questo richiede una volontà politica e quindi Draghi da tecnico ha presentato questo report e poi starà alla nuova, che poi è la confermata Presidente della Commissione e lo staff di Commissione che si formerà, andare a concretizzare. Ho dei dubbi che una parte significativa di questo report trovi almeno a breve termine concretizzazione.
E le faccio un'ultima domanda, uscendo un po' dalla questione economica. Secondo lei perché è stato scelto proprio Mario Draghi per questo documento?
Beh, comunque ha una sua autorevolezza perché, come sappiamo, è stato presidente della Banca Centrale Europea. Peraltro ricordiamoci che lui iniziò questo ruolo a novembre del 2011, quindi in un contesto alquanto complicato. Riuscì con il whatever it takes, diciamo, del luglio 2012 un po' a salvare, in un certo senso, a migliorare la situazione di instabilità grave che si era formata nell'Eurozona. Ricordiamoci che prima la Grecia, poi l'Irlanda, Portogallo e Cipro sono paesi che sono stati per alcuni anni, la Grecia per molti anni, in crisi di fiducia, non riuscivano a trovare acquirenti alle proprie emissioni di debito pubblico, cosa gravissima perché vuol dire non riuscire a finanziare le spese, non riuscire a rimborsare i debiti emessi in precedenza. Insomma, Draghi non è che miracolosamente ha risolto questa situazione, però è riuscito, sia pur in tempi non brevi, perché c'era l'ostilità forte della Germania e di altri paesi, anche ad avviare nel marzo 2015 il quantitative easing, quindi degli acquisti sistematici di titoli di Stato, che peraltro la Federal Reserve aveva fatto da subito, ma politicamente all'interno del Consiglio Direttivo era difficile. Insomma, nonostante l'ostilità per diversi anni dei leader tedeschi e anche dei componenti all'interno del board della Banca Centrale Europea contro Draghi, Draghi nel tempo ha acquisito questa sua autorevolezza anche nei confronti di paesi del nord Europa. Quindi è una figura che comunque, diciamo, merita attenzione.
Grazie mille, professore.
Grazie a lei.
Pocket Economy, il podcast sull'economia per tutte le tasche.